Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, ricorderemo una delle verità più profonde, più vere, più importanti della nostra fede. Ricorderemo cioè che noi crediamo in Dio. Ecco, ma in particolare, in che cosa crediamo? Crediamo in Dio e pronunciamo questo nome, il nome di Dio. Ora, l'importante, sapete qual è, amici? Non moltiplicare le parole e soprattutto di quelle che si dicono, soppesarne il significato. Noi in particolare dobbiamo soppesare il significato della parola di Dio. Tutti pronunciano la parola di Dio. Tutti. Non c'è un uomo sulla faccia della terra che non abbia detto Dio a modo suo. Sappiamo che esistono tantissime religioni, chi lo chiama in un modo, chi lo chiama in un altro, chi addirittura non lo vuole chiamare, o anzi non lo può chiamare, questi in un certo senso in questa categoria ci stanno i nostri fratelli ebrei, però tutti prima o poi nella loro vita hanno pensato e hanno detto la parola Dio. Ma sappiamo veramente che cosa significa il nome di Dio? È vero che da un po' di tempo a questa parte sembra che l'umanità abbia bisogno di tornare alle elementari, no? Anzi, all'asilo infantile. Perché se c'è tanto progresso nella società, se c'è tanto progresso tecnologico e scientifico, avete sentito, no? Premi Nobel per la medicina vengono assegnati a delle persone che hanno scoperto delle cose fondamentali nella medicina, sì, la società è tanto progredita nella scienza, nella tecnologia e diciamo nella conoscenza non solo della natura, del mondo, dell'universo, ma io direi purtroppo l'umanità conosce bene il paese dei balocchi. In che senso? Che si è allontanata da Dio, questa è la verità, ci siamo allontanati da Dio, anche noi cristiani in una certa maniera ci stiamo allontanando da Dio e siamo sempre più attirati e comunicativi con un mondo che diventa sempre da ideale sempre più reale. Vogliamo vivere in un mondo senza Dio, però nel paese dei balocchi. Il paese dei balocchi. Guardiamo bene il nostro tenore di vita, come diceva San Paolo, riferendosi ai nostri padri, appunto della fede, confrontiamo il loro tenore di vita e il nostro tenore di vita e consideriamone, sono sempre le parole di San Paolo agli ebrei, il risultato del loro tenore di vita, cioè di coloro che ci hanno preceduti e ci hanno comunicato la fede. Noi, cari amici, purtroppo stiamo progredendo molto sulla via della scienza, della tecnologia e del godimento della vita, ma stiamo facendo poderosi salti all'indietro nella vita spirituale, nella conoscenza di Dio. Ci stiamo confezionando addosso, per noi e su noi, un mondo senza Dio, tutto orientato verso i piaceri, verso l'edonismo, verso il potere, verso la cupidigia, verso i desideri disordinati. E questo da un'altra parte ci sta caricando di dolori, di castighi, di infelicità. Più cerchiamo la felicità in questo mondo, più non la troviamo. Ci ottondiamo, ci stordiamo con le droghe, con i piaceri, soprattutto con i piaceri carnali. Guardate un poco, no? Che succede fra i nostri giovani, fra coloro che vivono con le disponibilità economiche, come vivono. Ecco, tutto vogliono fare fuorché pensare all'esistenza di Dio, a quello che Dio vuole da ciascuno di noi. Tutto facciamo fuorché pensare al nome di Dio e alla sua esistenza. Allora proprio dobbiamo ricominciare da zero in qualche modo. Ecco. Questo proprio direi tra noi che ci proponiamo nella società come cristiani, come cattolici, come figli di Dio, come fratelli di Gesù, come gente che è stata battezzata, rivestita di un sacerdozio reale. Il Signore l'ha detto, no? Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma si mette sopra il lucerniere affinché faccia luce in tutta la stanza. Questo dovremmo essere noi. Quindi, dopo essere diventati credenti, dopo aver ricevuto la luce, questa luce noi la dovremmo propagare. E dobbiamo cominciare dall'ABC, ripassandoci noi stessi quello in cui crediamo. Se vedete, cari amici, il catechismo della Chiesa Cattolica, intendo dire proprio quello esteso, non quello che in genere noi affrontiamo con Padre Giampio e Mosè, se vedete all'inizio proprio del catechismo della Chiesa Cattolica, noi troviamo un capitolo tutto dedicato a Dio. Ma dirò di più, che ci sono dei paragrafi, come il secondo paragrafo appunto di questo inizio, in cui il catechismo ci dice che Dio rivela il suo nome. Allora partiamo da qui. Ma prima di partire da qui, vedete, anche noi che siamo cattolici, battezzati, che dobbiamo essere apostoli della fede cristiana, guide per i ciechi che credono o in falsi dei, in dei che non possono salvarli, qua lo diciamo subito, no? Senza tema di essere smentiti. Si può credere in Allah, si può credere nella Trimurti, si può credere in Buddha e profeta e la religione che lui professava, si può credere in tutte le religioni che, anzi, per esempio, i testimoni di Geova credono in questo Dio che chiamano Geova. Ebbene, cari amici, anche loro, deformando la verità rivelata, non credendo nella vera fede, credono in un Dio che non li può salvare, che non li può salvare. Gran parte dell'umanità non crede più a niente, o crede nel nulla. Quindi gli atei hanno una fede pure loro, ma fede nel nulla. Altri credono in falsi dei, dei che non li possono salvare. Geova, come lo chiamano loro, non esiste Geova, esiste Yahweh. Però questo appunto che già riguarda il nome di Dio, ognuno lo pronuncia a modo suo, Allah e quello e quell'altro, identificano un Dio che non è il vero Dio, ma il Dio vero ha rivelato il suo nome. E nell'articolo 203, richiamo proprio il catechismo della Chiesa Cattolica esteso, si legge che Dio si è rivelato a un popolo, al popolo di Israele. E andando nello specifico, noi troviamo le parole che sono riportate nel libro dell'Esodo, al capitolo 3,14. Quindi è proprio il numero pi greco, l'articolo 3,14, versetti 14 e 15, siamo proprio in pieno pi greco, dove leggiamo queste parole, che Mosè si trovò davanti. Questa è una cosa bellissima. Si trovò davanti a un roveto ardente. Dopo vedremo di che cosa è simbolo questo roveto ardente, questo roveto che brucia ma non si consuma, al punto tale che Mosè si avvicina, dice: voglio vedere che cos'è questo fenomeno. Si avvicina e a un certo punto sente una voce: levati i calzari, perché il suolo che tu calpesti è un suolo santo, gli dice una voce. Mosè si ferma, si leva i sandali, anche questo, guardate, è di una profondità straordinaria, questo primo ordine che Dio dà agli uomini: levatevi le scarpe, levatevi i calzari, perché il luogo che tu, dove tu sei, è un luogo santo. Poi Mosè si avvicina ancora e dice, dopo tante parole che il Signore gli dice, dice: ma a chi dico che mi manda, eccetera, eccetera, perché riceve una missione, qual è il tuo nome? E dice Dio: io sono. Io sono colui che sono. E poi naturalmente gli israeliti hanno in qualche modo tradotto questo nome con un tetragramma, cioè con quattro lettere, la Y, la H, la W e la H, che si può leggere Yahweh, come si potrebbe leggere anche pronunciando, come facevano gli israeliti, le vocali che ci andrebbero dentro a questo tetragramma fatto di consonanti, che sarebbe poi Adonai. Ma sì, possiamo chiamare Dio come Yahweh, possiamo chiamare Dio come Signore, come Adonai, possiamo chiamare Dio come Elohim. Ci sono tanti nomi che noi poi abbiamo dato a Dio, no? Noi per esempio in italiano diciamo Dio, i latini dicevano Deus, i greci a loro volta dicevano le loro cose, ma il punto cruciale è il concetto che c'è dietro questo nome. Ed è questo concetto, vedete, che noi purtroppo abbiamo smarrito. Esiste Dio, un essere perfettissimo, diceva San Pio X, nel catechismo della dottrina cristiana, pure questo l'abbiamo messo abbastanza da parte, rispondendo alla domanda: chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, e lui si è rivelato dicendo: io sono colui che sono. Ragazzi, possiamo girare tutte le nozioni che ha l'umanità, ma non troveremo niente di simile. Va bene? Perché? Che cosa ci sta dicendo Dio? Dicendo: io sono colui che sono. È una sorta di autoreferenzialità. Che nelle nostre conoscenze, vedete, nelle conoscenze umane, è fonte di contraddizione. Perché noi siamo delle creature, pensiamo come delle creature, abbiamo ricevuto un intelletto da creature, e per noi le cose che riguardano Dio sono un mistero. Quindi questo nome intrinsecamente per noi rimane un nome misterioso. Io sono colui che sono. Ma allora perché Dio ha usato questa definizione, autoreferenziale, no? Perché lui dice: io sono colui che sono, sembrerebbe non dire niente, no? E invece dice tutto, perché in questo nome, vedete, e questo lo dicono non i tecnologi, gli scienziati, ma ce lo fa capire meglio la scienza della teologia, questa affermazione equivale a dire che Dio è lo stesso essere, cioè è l'essenza dell'essere, come anche un po' qualcosa del genere riguarda l'Immacolata, no? Quando noi diciamo che la Madonna è Immacolata. Perché? Perché in qualche modo la creatura che riflette l'immacolatezza, che è una virtù di Dio, quindi lei riflette la stessa immacolatezza. Il concetto di Immacolata in qualche modo si è fatto carne. Un concetto non è Dio, è il concetto di Immacolatezza, è proprio dell'Immacolata. Non esiste niente di creato che si possa definire Immacolato se non Gesù stesso. Allora, quando Dio dice che egli è e con quale nome lo si doveva chiamare, dice l'articolo 206 del Catechismo, questo titolo, cioè di Io sono, sarà il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Dio vuole essere ricordato con questo titolo, Io sono. Difatti, poi dopo anche nostro Signore, no? Durante la sua vita, quando gli chiedevano lui chi credeva di essere, rispose: io sono. Allora, io sono è un verbo, cioè io è un soggetto e sono è un verbo, quindi per noi significa la stessa essenza dell'esistenza. E qui bisogna riconoscere, quindi cercando di penetrare un po' questo nome così misterioso che riguarda Dio, l'esistenza di Dio, Dio è l'essere che esiste da sé. Questa è la cosa che noi non troviamo in nessun'altra cosa creata. Dio è dotato di una esistenza necessaria, si dice, perché non ha bisogno di un altro essere per essere. Vedete, tutte le cose, come giriamo gli occhi intorno a noi, hanno un'esistenza che ha una causa. Anche se io guardo questo computer che ho qui davanti a me, esiste perché c'è una causa che lo precede, cioè c'è qualcuno che ha prelevato tutta sta plastica, che poi bisognerà vedere che fine fa, no? L'ha costruito, ha fatto i tasti, ha fatto il monitor, ha fatto soprattutto tutti i circuiti che stanno dentro, microprocessore, scheda madre, scheda grave, eccetera, eccetera. Davanti a me c'è qualcosa che c'è, io la vedo, quindi i miei sensi mi trasmettono un'informazione, c'è una cosa qui davanti a me che io posso guardare, toccare, certe volte posso anche avere dei segnali olfattivi che si sta bruciando, e i miei sensi mi dicono che c'è qualcosa che ha una sua esistenza materiale ed ha una causa. Chi l'ha fatto, chi l'ha costruito, chi l'ha assemblato, esiste cioè qualcosa che è a monte dell'esistenza di questo computer. Ma se io giro i miei occhi intorno, tutto rispetta questa legge, dagli alberi, le piante, le montagne, la terra, l'universo, io stesso abbiamo dentro di noi una causa che ci ha preceduto, che ci ha determinati, che ci ha portato all'esistenza. Quello che noi chiamiamo il mondo dei fenomeni, mondo fenomenologico, no? cioè praticamente la nostra realtà. Invece Dio non appartiene a questa categoria, ecco quello che ci ha rivelato con questo nome, no? Io sono colui che sono. Perché esiste senza bisogno di nessun altro essere che lo ha fatto. Allora, qua la nostra mente, no? Non solo è affascinata da questo concetto, che fa di Dio qualcosa di altro rispetto alle creature, no? Ma ci fa sprofondare in una realtà che è appunto la natura di Dio. Chi è Dio? Che cosa ci dice questo nome? Quando noi diciamo che in latino, no? Nella Vulgata della traduzione, no? In latino della Bibbia, San Girolamo dice ego sum qui sum. Vediamo che cosa? Vediamo che è lo stesso Dio che dà significato alla parola essere e quindi lui è senza causa, è un ente che non ha una causa, o che la causa che ha è egli stesso, cosa che per noi è contraddittoria. Per noi creature, anche per gli angeli, tutto ha una causa. Tutto, come dice anche un commentatore, no? Uno che ha commentato appunto diciamo, ha commentato il catechismo, no? Padre Dragone si chiama. Ha detto le cose che noi vediamo hanno l'essere, cioè io vedo esisterle, le tocco, ma non sono l'essere stesso. Tutte le cose esistono perché Dio ha dato loro l'essere, l'esistenza, anche le perfezioni. Anche le perfezioni hanno un loro essere, la bontà, la bellezza, sono cose che esistono, sono belle, buone, ma non sono l'essere. Dice Padre Dragone. La bellezza, la bontà le hanno ricevute da Dio. Sopra tutte le cose finite deve esistere qualcuno che noi chiamiamo Dio, che non solo possiede l'essere, ma anche la bellezza, la bontà e tutte le altre perfezioni. Ma non solo tutto questo, egli possiede, è l'essere. Dunque, Dio è l'essere perfettissimo che non riceve nulla da nessuno. Allora qualcuno tra noi potrebbe dire, ma allora com'è che si parla di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo? Che cos'è? Chi è venuto per primo? Chi è la causa degli altri? Ci perdiamo, no? Nella nostra mente limitata. Ci perdiamo. Perché Dio ci sta dicendo al contempo che Dio è uno e trino. Questo concetto per noi, cari amici, è un concetto antinomico. Per cui noi lo consideriamo, se lo applichiamo alla scienza, se lo applichiamo alla tecnologia, se lo applichiamo alla conoscenza umana, se lo applichiamo al nostro modo di ragionare di creature, compresi pure gli angeli, le antinomie portano a qualcosa di falso. Invece nel caso di Dio no. Nel caso di Dio essere uno e trino è la perfettissima verità, questa che noi chiamiamo ipostasi. È uno e trino. Adesso, cari amici, ci fermiamo soltanto qualche minuto, un po' per riordinare le idee, un po' perché ci ascoltiamo un piccolo stacco musicale che ci viene dalla regia, e poi ci ritroviamo qui a trattare di nuovo questo bellissimo tema spirituale. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria.
Lula,
Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione di questa settimana che ci ha portato a parlare e a contemplare Dio, chi è Dio, il nome di Dio, esattamente come lui ce lo ha rivelato. Il Concilio Lateranense, il quarto concilio lateranense, ha messo per iscritto questa affermazione. Noi crediamo fermamente, dicevano i padri conciliari, e confessiamo apertamente che uno solo è il vero Dio, eterno e immenso, onnipotente, immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tre persone, ma una sola essenza, una sola sostanza, cioè natura assolutamente semplice. Che vogliamo fare, cari amici? Vogliamo fare come Sant'Agostino, che ci mettiamo a riflettere più di tanto intorno a questo mistero di Dio, incorreremmo nella stessa situazione nella quale si è trovato Sant'Agostino, quando passeggiando lungo la spiaggia, rifletteva appunto sulla unità e trinità di Dio, sulla ipostasi, sulla stessa esistenza, il significato di parola esistere nel caso di Dio. Ebbè, Sant'Agostino rimorginava fra sé queste. Lui era un grande oratore, ma era soprattutto un grande filosofo, no? Sappiamo Sant'Agostino, ma poi anche gli altri, no? Platone, Aristotele, quelli che lo avevano preceduto, erano dei grandi filosofi e per loro la parola contraddizione è da sfuggire, no? Nei ragionamenti, se si cade in una contraddizione, tutto il ragionamento può essere sbagliato. Ecco, anche qua mi voglio fermare, perché dobbiamo sapere che nel caso del ragionamento umano, ma vale anche pari pari per gli angeli, noi procediamo così. Abbiamo delle verità, delle cose che noi crediamo che siano vere senza dimostrazione. Nella nostra religione si chiamano dogmi, nei linguaggi formalizzati li chiamiamo assiomi, quindi esistono gli assiomi dell'algebra, gli assiomi della geometria, eccetera, eccetera. Verità di partenza, che noi non dimostriamo a partire da altre verità, li chiamiamo assiomi o dogmi. Poi abbiamo le cosiddette regole di ragionamento, regole di inferenza, come le chiamano appunto i logici matematici, con i quali noi costruiamo che cosa? Teoremi, cioè altre verità che derivano da altre verità e che a monte di tutto derivano dagli assiomi o dai dogmi. E ci sono delle regole da seguire. Una delle regole, per esempio, è quella che noi chiamiamo modus ponens, ma non facciamola difficile, cioè noi ragioniamo dicendo che poiché una cosa è vera e poiché questa cosa implica un'altra cosa, anche la cosa implicata è vera. Questi sono i nostri teoremi. E poi cerchiamo di dimostrare appunto questa implicazione. Beh, Se si parte da una antinomia, in un ragionamento, le verità dedotte con il ragionamento possono essere sia vere che false. Bene? Ecco perché noi sfuggiamo i ragionamenti che partono dalle antinomie. Anzi, se un linguaggio contiene un'antinomia, come per esempio il linguaggio della matematica, noi dobbiamo mettere da parte le antinomie, perché se partissimo da un'antinomia potremmo dimostrare dei teoremi che possono essere sia veri che falsi. Facendo proprio tanto per dirne uno, no? Se io credo che 1 è uguale a 3, posso dimostrare che il numero 5 è pari, per esempio. Allora, queste cose qua noi le sfuggiamo, i logici matematici sfuggono come il diavolo, cioè mettiamo da parte e chiudiamo dentro un baule tutte le affermazioni antinomiche perché da loro non proviene niente di buono. Può provenire qualcosa di vero, ma può provenire anche qualcosa di falso. I nostri ragionamenti vogliono partire dalle verità. Nel caso di Dio, Dio ci sta dicendo questo. È inutile che tu ti osservelli come Sant'Agostino, era un maestro anche di logica, perché sei come un bambino, nel caso di Dio, che vuole svuotare il mare con una conchiglia dentro un buco fatto nella sabbia. Allora c'è bisogno di commentare questa cosa qua. Dicevo, a Sant'Agostino gli è bastato quanto gli è successo appunto sul mare. Allora noi davanti al mistero di Dio, cari amici, abbiamo un atteggiamento che è semplicemente meraviglioso. Ed è questo. Io credo in Dio e credo a Dio e a tutte le cose che ci ha rivelate. Quindi io credo, è il simbolo niceno-costantinopolitano, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, eccetera, eccetera. Facciamo la nostra professione di fede. Crediamo che Dio esiste, che Dio ha tutte le parole che ci ha detto Dio. E quindi crediamo anche in questo mistero, che lui è uno e trino. E tutte le cose che noi possiamo dire di Dio non sono una contraddizione, perché riguardano Dio, non riguardano le cose create, fosse anche le cose più rarefatte, come la logica, la matematica, la geometria, la fisica, la chimica, le scienze applicate. Sono tutt'altro. La fede in Dio, la teologia, parte e crede nelle cose che Dio ci ha rivelato. E che cosa ci guadagniamo, cari amici, nel credere in Dio? No? Ma sapete che questa domanda se la sono fatta generazioni di credenti? Addirittura San Pietro, lo vi ricordate? Che cosa noi che ti abbiamo seguito, no? Ma che crediamo in te, che tu sei il Dio, il figlio di Dio, che cosa ne riceviamo in cambio? E il Signore gli risponde, ma noi quando ci crediamo a Dio ci possiamo domandare, ma io che cosa ci guadagno nel credere in Dio? Guardate, esiste una risposta meravigliosa. Se io credo in Dio, e amo Dio, cioè rispetto i suoi comandamenti, io avrò in premio Dio stesso, il paradiso. La Madonna a Santa Bernardetta gli ha detto: non prometto di farti felice su questa terra, figlia mia, no? Ma avrai la felicità nel cielo, insomma, ecco questo gli ha detto la Madonna. E questo vale per tutti noi. È vero, credere in Dio certe volte ci fa addirittura incappare in che cosa? Nelle stesse cose delle quali è incappato nostro Signore, il Maestro, no? il figlio di Dio fatto uomo, il Logos, cioè la parola, il verbo di Dio, la seconda persona della Trinità, che è diventato uomo attraverso una donna immacolata, è diventato uomo, ha preso anche la natura umana, in lui c'è l'unione ipostatica, quindi la natura umana è in presente con la natura divina dentro il nostro Signore. Che cosa è successo al Signore? Ha fatto tanto bene, anzi ha fatto bene tutte le cose, come hanno ammesso anche gli israeliti, però alla fine è stato perseguitato, combattuto, rinnegato, offeso, crocifisso. Ora lui era il Redentore e ha seguito una strada che era la strada del Redentore, colui che si è accollato, come dice poi Isaia, no? Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Beh, è vero, noi siamo soltanto dei piccoli corredentori. Come dice San Paolo, aggiungiamo alla passione di Cristo quello che manca, ma anche noi saremo perseguitati, contestati, combattuti e non avremo una sorte migliore di quella del Redentore, nel senso che avremo dalla vita patimenti, sofferenze, malattie, morte, dolori. E soprattutto persecuzione. Per grazia di Dio, non possiamo paragonare i nostri dolori a quelli di nostro Signore. C'è però una creatura i cui dolori sono altro che paragonabili a quelli del Redentore. Sono i dolori della corredentrice, della nostra Santissima Madre. Ma poi anche qui dobbiamo essere chiari, no? Quando San Paolo dice che porto in me ciò che manca ai patimenti di Cristo, questo non significa, no? Non significa che il sacrificio di Gesù fosse imperfetto, tutto il contrario, ecco, tutto il contrario. Nella volontà di Dio il sacrificio di Gesù è perfetto proprio perché gli si può associare quello dei dolori della Madonna e dei nostri dolori. Difatti, guardate, Colossesi, no? Lettera ai Colossesi, capitolo 1, 24. Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Non vuol dire, no, che il sacrificio di Gesù sul Calvario sia stato imperfetto, ma perché il suo valore è infinito. Ma che la divina volontà volle aggiungere a questo infinito qualcosa di finito, che è il valore delle sofferenze della Madonna e quelle nostre. Ora, una delle prime cose che si studia in matematica, no, è che, ecco, perdonate, magari se uno dice queste cose un po' desuete, diciamo così. In matematica noi sappiamo che 100 più 1 fa 101. Ecco. Sappiamo che n, qualunque numero n, se ci aggiungo 1 fa n più 1, che è diverso da n. Ma questo vale solo se n è un numero finito. Se io invece dico infinito più 1 uguale infinito. Quindi anche noi nella nostra mente creaturale iniziamo a capire che le cose che riguardano Dio per noi sono un mistero, ma sono verità assolute. Addirittura infinito per infinito o infinito elevato all'infinito non fa qualcosa di più grande dell'infinito, fa semplicemente infinito. Allora, cari amici, che cosa intendo di dire? Ecco, scusatemi, semplicemente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio e il nome di Dio pur rimanendo nel mistero, sono cose che noi crediamo come delle verità assolute, come dei dogmi. E il nostro credo, sia quello degli apostoli, sia quello costantinopolitano, niceno-costantinopolitano, contengono le nostre verità di partenza, se volete, no? Contengono questi dogmi fondamentali sui quali poi possiamo costruire tutta la teologia, che in questo caso appunto è una teologia anche morale, no? Proprio la teologia che ti guarda. Poi esistono altre teologie, la teologia mistica, la teologia ascetica, la teologia morale, eccetera. Però, insomma, sappiamo o cerchiamo di accettare, di far accettare alla nostra ragione il mistero di Dio. Vogliamo un attimino, cari amici, fare qualche osservazione, no? Perché in questa vicenda sembreremmo tutti accomunati, no? Ma perché? Allora qualcuno mi potrebbe dire: bravo, bell'applauso, no? Soprattutto i musulmani. Per loro Dio è uno, inconcepibile, inafferrabile, tutt'altro che uno. Anzi, per i musulmani Dio trascende completamente tutte le cose create, per cui loro si fermano e non vanno neanche a approfondire più di tanto. Però è un Dio che è lontano dall'uomo. Invece per noi no. Dio si è fatto uomo. Quindi ha preso la nostra natura. Questa cosa qua nessun'altra religione l'accetta. Perché se l'accettassero sarebbero cristiani e se accettassero il resto sarebbero cattolici. Quindi non siamo tutti uguali, non crediamo nello stesso Dio. Soprattutto noi crediamo che Dio non solo si è rivelato, ma si è fatto uomo. Sapete che cosa, certe volte che cosa poi la gente non vuole o non ci pensa tanto? Cioè, un giorno Gesù se ne venne fuori con questa frase: non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli. Allora, ragazzi, fermiamoci un po', no? Perché se io dico Signore, sto dicendo che credo, no? Però a un certo punto Gesù mi dice: non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli. Significa che c'è qualcuno che ha detto Signore, come quelle famose cinque vergini stolte, che non sono entrate nel regno di Dio, nel regno di Dio, non si sono salvate. Eppure dicevano: Signore, Signore, aprici! Lo chiamavano Signore. Cari amici, se non ci fosse la Madonna, quanti di noi farebbero la stessa fine? Se io dicessi: non mi serve la Madonna, non mi serve credere nella Madre di Dio, non mi serve la sua mediazione, non mi serve la sua corredenzione, non mi serve la sua maternità. Pensate che bestemmie, no? Io sarei perduto, perché la fede è una condizione necessaria alla salvezza, è necessario credere, ma non è sufficiente. Ma non è sufficiente. Non basta credere in Dio, qualcuno ricorda che anche il diavolo crede nell'esistenza di Dio e sta nell'inferno. Allora ecco l'importanza. Queste parole, no, non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli, ci fa comprendere che noi abbiamo bisogno della Madonna per salvarci. E questa è la realtà che ci hanno detto tanti santi. Tanti che sono stati particolarmente devoti della Madonna, che è la dispensatrice di tutte le grazie, la prima di queste grazie è la salvezza. Quindi se noi ci salviamo, questa grazia della salvezza dell'anima, che poi gira, rigira, ci porterà in cielo, se siamo salvi, passa per le mani della Madonna. L'ha ottenuta lei la grazia della nostra salvezza. È lei la nostra madre spirituale. Dice, ma teoricamente io non mi posso salvare, anche se non credo e non voglio l'aiuto della Madonna. Teoricamente, teoricamente, ma moralmente la Madonna è necessaria alla nostra salvezza. Fateci caso, tutto il contrario di quello che sta facendo oggi l'umanità. Quasi quasi tutte le nostre trasmissioni finiscono così, no? Cioè, nell'appello di Fatima, che ci è stato fatto dalla Madonna, noi diciamo che la Madonna è veramente apparsa, che ha veramente parlato, che ha veramente detto quelle parole che però ci sono state riportate da dei bambini, ma noi ci crediamo, ma non facciamo quello che si sta dicendo di fare. E l'umanità compie il naufragio, la Chiesa compie il naufragio. Più ci allontaniamo da Maria, più facciamo naufragio nella fede. E quindi, cari amici, se c'è uno dei motivi per cui noi chiamiamo la Madonna corredentrice, è anche in questo, perché se andiamo a vedere, no? Per esempio, vi dico, e qui mi avvio alla conclusione, San Pio da Pietrelcina una volta disse queste parole e le disse, le ha riportate in una sua epistola, l'epistolario di San, nel primo libro delle epistole di San Pio, al numero 136. San Pio se ne viene fuori con questa esclamazione. Dice: mi sembra di penetrare quale fu il martirio della nostra dilettissima madre. Oh, se gli uomini penetrassero questo martirio, chi riuscirebbe a compatire questa nostra sì cara corredentrice? Chi le ricuserebbe il bel titolo di Regina dei Martiri? Quindi praticamente, cari amici, noi sappiamo che la Madonna è corredentrice e questo sarà un dogma che in questo momento è proxima fide, no? Dicono i teologi, cioè è una verità prossima alla fede, ma non ancora è diventata una verità di fede. Però noi stiamo aspettando, non perché che bello, no? Siamo arrivati a un altro teorema della teologia, che è questa verità della corredenzione di Maria. Ma perché da ciò dipende, cari amici, il destino dell'umanità. Dipende il destino. Perché mettiamocelo bene in testa, pure se ci diciamo credenti, da soli non ci salviamo. Ci salva nostro Signore Gesù Cristo. E noi abbiamo bisogno dell'aiuto della Madonna che riceve da nostro Signore tutte le grazie. Quindi è vero che Gesù è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, ma è anche vero che tra noi e Gesù c'è una mediatrice universale, una corredentrice che ha meritato la nostra salvezza con i suoi dolori, ecco, dice San Pio, e che è anche colei che ci distribuisce tutte le grazie che ci vengono da Dio, in primis la nostra salvezza. Allora, cari amici, dal nome di Dio noi siamo partiti un po' come veramente, no? Nelle elementari, perché l'umanità deve ripartire da questo, deve ripartire dalla conoscenza, della consapevolezza di Dio e del suo nome. Ave Maria, a risentirci fra 7 giorni.